Parte del network Data Ninja, giornalisti che si occupano di dati e scrivono appunto sul tema dei dati. Abbiamo da poco aperto la versione beta della Data Ninja School e quello che vi presenterò io oggi sono due corsi della nostra scuola che ho curato io. Uno si chiama Data Media Strategy e l'altro Social Data Storytelling. Il tema generale appunto è quello di usare e capire i social network attraverso i dati. Ho pensato questi due corsi come rivolti a giornalisti, comunicatori, digital strategist, social media editor, persone curiose che usano i social network. L'idea in particolare di social data storytelling mi è venuta dopo aver lavorato come social media editor, quindi dopo aver usato i social network per comunicare, raccontare storie, volevo capire che cosa c'era dietro e come si potevano utilizzare tutti i dati che noi produciamo e mettiamo sui social network. Data Media Strategy è più utile invece per chi programma attività, ha un obiettivo da raggiungere in base a, che può essere raggiunto appunto in base ai dati. Il programma del corso, qui brevemente parliamo di metriche. Quali metriche ci servono per affrontare e creare una strategia sui social network? Partendo da una fase di ascolto e in modo particolare io affronto l'ascolto su Facebook, su Twitter e su Instagram. Poi ci sono quiz, obiettivi. Quello che volevo rendere chiaro è che i corsi che io ho fatto sulla Data Ninja School sono assolutamente base, perché questo appunto è il mio approccio con il codice, io non so programmare, anche se tengo sempre a portata la chat con gli altri di Data Ninja ogni volta che ho bisogno di aiuto. Cioè, sono due corsi che chiunque può seguire, può fare. Tra l'altro se vi iscrivete vi invito a darmi feedback, se ci sono cose che vi piacerebbe che aggiungessi. Sono corsi base che si possono fare con strumenti gratuiti online. Prima di tutto, appunto, io ho cercato di dividere questo primo corso Data Media Strategy nelle tre fasi, secondo me, necessarie per una strategia di uso dei social network. La prima è quella dell'ascolto, cioè, come dice questa vignetta, prima di utilizzare i social network, la cosa che c'è da capire è per cosa li vogliamo usare e per capire per cosa li vogliamo usare dobbiamo anche capire qual è l'audience che vogliamo raggiungere, dov'è, che cosa fa, come si muove online. Poi ci servono ovviamente per monitorare l'attività che facciamo sui social network, per capire se la strategia che abbiamo impostato ha senso, è corretta. Cioè postare tweet, link su Facebook, foto su Instagram, senza verificare che quello che stiamo facendo sia corretto, se le persone rispondono, non funziona. La squadra dei social media editor del Guardian, la loro regola è fare test, 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 cioè per ogni pubblicare articoli con lead diversi, con foto diverse, vedere che cosa funziona. Quindi monitoraggio continuo, ovviamente in base ai dati che ne ricavo dagli insights di Facebook, dalle analytics di Twitter, ma anche da quelle del mio sito internet. Tutto quello che io faccio e i dati che raccolgo nella mia attività social devono però servirmi ovviamente non solo all'obiettivo di avere amici, fan e follower, ma devono servire all'obiettivo aziendale, diciamo, al vostro obiettivo di progetto. Se il mio scopo ultimo è quello di avere iscritti a un corso e ho 100 like ma 0 iscritti, allora dovrò verificare dove è stato questo inceppamento, perché queste 100 persone hanno messo mi piace alla promozione del mio corso e non si sono iscritti. Forse il corso non interessava, faceva schifo, non era presentato bene. Quindi ecco che i dati nel monitoraggio dell'attività ci servono proprio per cambiare rotta. Se non li utilizziamo in questo modo, c'è qualcosa che non va. E poi ovviamente i dati ci servono anche per misurare i risultati in base agli obiettivi che ci siamo dati. Abbiamo detto se gli obiettivi sono i mi piace, perfetto, avrò tanti mi piace, quello è il mio obiettivo, l'ho raggiunto, li conto, ho delle metriche che Facebook mi dà e non devo fare nient'altro. Gli indicatori di performance però appunto di solito indicano il grado successivo, cioè la performance del mio progetto, della mia azienda, della mia campagna sociale. Mi sono occupata di no profit e spesso la strategia si imposta per piccole campagne, piccoli periodi di tempo. Quindi gli obiettivi gli outcome metrics, gli indicatori di performance, prendono in considerazione l'obiettivo e ne indicano il grado di approssimazione al raggiungimento. In realtà appunto può essere c'è ovviamente la fase finale di report, ma per me io la considero quasi tutta di monitoraggio, cioè una fase che prosegue di continuo durante la mia attività social. Per esempio, obiettivi a cui associare degli indicatori, l'aumento della visibilità, cioè a me interessa la pagina Facebook solo per far circolare il nome del mio brand, allora dovrò avere come obiettivo quello del reach, cioè quanto pubblico viene raggiunto dai miei post, e ho obiettivi diversi da quelli di chi invece vuole avere click sul proprio sito internet, perché magari in questo caso posso decidere di lasciare su Facebook contenuti senza dover portare le persone al mio sito. Pensiamo ai video embed dentro Facebook. Non li metto nel mio video, non li metto su YouTube, ma nutro la bestia, nutro Facebook, gli do da mangiare e lui mi farà avere più reach. Oppure voglio il dialogo, perché voglio creare una community. Quindi devo controllare se ho commenti, menzioni, condivisioni. Se lavorate come social media editor e il vostro capo vi dice ma la nostra pagina ha pochi like rispetto a quell'altra pagina X, voi dite no, non ci serve questo, non è il dato che dobbiamo guardare. Quello che dobbiamo guardare è se i nostri post sono visti da qualcuno, ma anche sono commentati e sono condivisi. Cioè le pagine con 1 milione di like e i post in cui nessuno interagisce è un po' un controsenso, cioè come buttare, sì l'ho fatto, posso mettere nel report che ho messo tot post su Facebook, su Twitter, ma nessuno li ha visti. Ci sono progetti che chiedono anche questo, cioè chiedono solo la pubblicazione dei post senza avere l'interesse delle persone. Se invece voglio incoraggiare il dialogo, vedere, imparare a conoscere anche la mia audience, che cosa vuole, avere dei feedback, questo è quello da l'engagement, è la misura, la metrica da controllare. Voglio invece generare interazioni, voglio che le persone rispondano a una mia call to action, quindi devo controllare se ci sia una risposta a questo. Oppure posso controllare se ci sono, o posso usare i social network come assistenza clienti e misurare per esempio le mention che il mio account riceve in quanto richiesta e se il mio account risponde a ogni mention che riceve. Oppure voglio promuovere l'advocacy, quindi voglio essere un influencer in base a un certo tema, quindi magari mi interessa che la mia pagina venga condivisa da altre pagine o il mio account su Twitter. Stimolare l'innovazione, spazi ad hoc per discussione online, nuove idee. Quindi questo è un altro obiettivo ancora più difficile da misurare, comprende metriche che non sono direttamente rintracciabili dentro gli insights di Twitter o le analytics di Facebook o di Instagram, ma fanno sempre parte di esempi di indicatori di performance a cui potete riferirvi. Vi consiglio una lettura molto approfondita, molto interessante, Social Media ROI di Vincenzo Cosenza, dove approfondisce proprio questo lo studio delle Key Performance Indicators. Che strumenti posso utilizzare? Questi sono tutti strumenti gratuiti che posso utilizzare per cominciare a raccogliere dati sulla mia attività. Io consiglio, se sto partendo per esempio un nuovo progetto, una nuova attività di nuova, cioè non conosco la mia audience oppure la conosco ma era un'audience vecchia, oggi non so più come si comporta, anche di fare report giornalieri interni. Ci sono diversi modi per farli, anche molto semplici. Questo calcoliamo questo tweet, come è andato questo post, quanti like, commenti, engagement, e questo lo potete fare semplicemente attraverso le insights di Facebook. Se volete avere un controllo appunto dei click, potete unirlo alle analytics del sito. Su Twitter, ma anche su Facebook, se volete rintracciare quello che succede al vostro link, per esempio lo mettete in una newsletter, lo mettete in una brochure, vi suggerisco di utilizzare Bit.ly, che è un servizio nato per accorciare link su Twitter, quando Twitter non li accorciava direttamente, quindi una URL lunghissima occupava tutti i caratteri. Oggi non ce n'è più bisogno, vi serve perché vi dà le statistiche di click su quel link e potete anche personalizzarlo. Quindi anche quello è uno strumento per controllare e monitorare le vostre performance. Hootsuite, per esempio, se lavorate sui social, è uno strumento per gestire più social network alla volta. Con un account pro avete ogni tipo di statistica senza dover entrare dentro i singoli social network. Sumall, ThinkUp, Tweetonomy sono servizi che vi danno delle statistiche su Twitter gratuite fino alle 24 ore, 48 ore precedenti. E poi c'è la versione a pagamento, ovviamente vi dà tutto quello che volete. Vi consiglio di provare ThinkUp per 14 giorni gratuito, per Twitter è molto carino perché vi consiglia, vi dice come e perché i vostri tweet sono andati bene. Se ha iniziato a seguirvi qualcuno con molti follower, vi dice: ah, guardate, potete entrare in contatto con lui, perché se lui vi retweetta vi dà la possibilità di essere visti a un pubblico più ampio. Cioè vi dà già dei suggerimenti che voi potete ricavarvi analizzando le analytics. Diciamo che questi suggerimenti li potete utilizzare per farvi le domande giuste, per capire che cosa chiedere a delle analytics pure. Su LinkedIn sia i gruppi che le pagine hanno le analytics, quindi anche LinkedIn è uno strumento social network dove poter analizzare le vostre performance. Dei gruppi non si parla mai, o comunque vengono trattati molto poco, perché i gruppi sono di solito aperti, insomma, permettono l'interazione di più persone. Quando si usano i social, tutti si dimenticano che social media is social first, quindi in realtà l'interazione, l'interesse degli altri utenti nei vostri temi dovrebbe essere incoraggiata, ma si fa sempre la scelta di aprire la pagina. Se torniamo ai nostri obiettivi, se vogliamo stimolare l'innovazione, discussioni online, interazione, possiamo anche pensare di utilizzare i gruppi. L'unico aspetto negativo del gruppo è che non ho gli insights come ci sono nelle pagine. Quindi è un tipo di verifica diverso che devo fare, diciamo più manuale, un controllo. La persona che si occupa di community engagement non può essere un robot, cioè deve starci nelle comunità. È come qualcuno che apre il circolo a una certa ora per far entrare le persone, cioè deve essere lì presente fisicamente e dialogare. Però è un ottimo strumento, i gruppi sono un ottimo strumento per l'ascolto, per capire di che cosa le persone stanno parlando, quali sono le esigenze, e questo anche dal punto di vista editoriale, no? Quindi passo dall'altro mio lato, sono giornalista ma mi occupo anche di strategia digitale. Come giornalista i gruppi sono un ottimo spunto dove ricavare, diciamo, avere un buon occhio su quello che succede e su cosa le persone discutono, insomma si preoccupano. Instagram, gli insights di Instagram sono, non sono disponibili se non avete l'account business, ma c'è un sito che si chiama Iconosquare che ve le fornisce, e potete verificare sia statistiche, diciamo, sul vostro account, ma anche statistiche su, per esempio, gli hashtag più utilizzati, l'orario migliore per pubblicare. Con una postilla, cioè tutte le cose che voi leggete che vi dicono l'orario migliore per pubblicare è dalle 6 alle 7 di mattina, non ci credete, cioè dipende da voi, dipende da qual è il vostro pubblico. Se dalle 6 alle 7 di mattina voi vi rivolgete a un pubblico di adolescenti, io dubito che siano svegli con il cellulare in mano. Magari dalle 7 alle 8 sì, perché prendono l'autobus per andare a scuola, però sono verifiche che dovete fare, appunto, misurando, questo Facebook ve lo dice, quando le persone sono più attive nella vostra pagina, e appunto usarle per postare in quegli orari. Poi, come utilizzare tutti questi dati? Appunto, tutti i miei numeri dove li metto? Io suggerisco di crearsi, qui siamo proprio alla base, no? Cioè, lavoro in una piccola organizzazione, in una piccola redazione, lo faccio per me, per il mio progetto. Creo il mio foglio, il mio spreadsheet, il mio foglio Excel, in cui monitoro mensilmente, settimanalmente, giornalmente la mia performance. E questo è utile, appunto, unirlo non solo a quello che succede nella vostra pagina Facebook o sull'account di Twitter, ma anche agli altri servizi che offrite. La newsletter, per esempio, è un ottimo modo per misurare che cosa fanno le persone con quello che voi gli inviate. Tenetelo d'occhio, controllate il tasso di apertura, fate dei test anche lì. Se avete un grande numero di iscritti, mandate prima l'email con un oggetto, poi la mandate con un altro, vedete qual è il migliore. E questo vi serve proprio per capire cosa è successo quel mese, perché abbiamo avuto tante visite, perché abbiamo avuto un calo. e unitelo al vostro obiettivo generale. Il mio obiettivo generale era appunto vendere il corso, oppure far partecipare fisicamente le persone a un evento. Grande numero sul sito, quel giorno all'evento zero persone. Mi interrogo su che cosa è andato storto. Il libro di Vincenzo Cosenza che citavo prima, la prima cosa da chiedersi è: ma il mio prodotto è buono? Cioè, non la mia strategia di comunicazione è buona? Se non è buono quello che offro, che vendo, allora buttiamo tutto il resto. E questo foglio vi dà un po' la cartina di tornasole costante rispetto a quello che succede. Fatela, io consiglio inizialmente anche di farla giornalmente per capire come funzionate, poi imparerete a conoscere i vostri polli, insomma, cioè a conoscere le persone che interagiscono con voi e dire: ah, ok, lo so che questo funziona, quest'altro no, quelle parole funzionano meglio. Sperimentate la tag cloud, quali sono le parole che ho usato di più, questo lo potete fare su Twitter, che ho usato di più nel mio account per postare i miei link. Se ho usato tutte cose che riguardano io, me, mio progetto, mio sito, c'è qualcosa che non va. Se ci sono parole che invece riguardano gli altri, allora la strategia già è buona e positiva. Anche su Twitter tutti gli indicatori che posso avere quali sono, ovviamente: numero di follower, i preferiti, cioè anche se il mio tweet è andato nei preferiti di qualcuno, se ho avuto retweet, se ho avuto dei click sul link perché magari sono stata retweetata, sono stata stellinata, ma nessuno ha cliccato sul link che io ho messo nel tweet. Quindi qual è il problema? Avevo già esaurito le esigenze delle persone di conoscenza di un certo tema, non mi serve più, allora non è più servito nient'altro. Se il mio obiettivo è il click sul link, ho sbagliato qualcosa. Se non ricevo menzioni, vuol dire che le persone non mi ritengono presente su quel social network. Altra cosa che dovrebbe suonarvi un po' strana: se qualcuno vi dice, o se voi stessi dite: ah, ma io i miei account sono tutti collegati, così faccio prima. È una cosa che non consiglio molto. Cioè, è vero che risparmiate tempo, però qual è l'obiettivo di questo risparmio di tempo? Se io vedo che qualcuno posta su Facebook delle link su Twitter, io dico: beh, ma questa persona non è qui su Facebook a postare, perché io devo commentare e interagire? Se lui sta su Twitter, interagisco di là. Altra cosa, perché devo seguirlo sia su Twitter che su Facebook se mi posta le stesse cose? Da qualche parte perderete follower. Ancora peggio se io pubblico da Facebook e mando su Twitter. Quindi io mi leggo il feed con sono qui a Bologna a Smart link. A Smart che? Perché mi fai aprire Facebook? Che già non ho la connessione. I social sono usati soprattutto da mobile. Se rendete più difficile l'accesso alle informazioni, avrete ancora meno engagement, commenti, menzioni, eccetera. Questo lo ripeto perché appunto mi è capitato di persone che mi chiedono per le loro campagne di crowdfunding, perché poi c'è l'altro aspetto: ah, lanciamo, abbiamo tanti like, abbiamo tante persone ci seguono, lanciamo una campagna di crowdfunding, vendiamo magliette. Nessuna maglietta venduta, ma definisci tanti. Cioè, se nel mio post di promozione delle magliette ho 100 like e ne vendo 3, è un grande successo, non è andato storto, non è stato un fallimento. Quindi c'è un'idea magari dei numeri sbagliata dal principio, oppure era troppo presto lanciare la campagna di crowdfunding. I numeri vi servono anche per capire a che punto siete, cioè verificare se avete delle persone che vi seguono, che sono costanti. L'altro aspetto che forse non vi ho messo, comunque che suggerisco nel corso, è non solo numeri, quindi non solo dati quantitativi, ma anche qualitativi. Ci sono strumenti che vi possono aiutare, no, non ve li ho messi qua, ve li ho messi dopo forse, comunque a fare la mappatura delle persone che vi seguono, delle persone che commentano di più i vostri post. Questo vi serve per capire chi sono le persone, ma capire con nome e cognome. Magari sono persone che possono essere coinvolte in modo diverso rispetto alla vostra audience base. Questo è una cosa che consiglio, per esempio, nelle campagne, cioè non fare un solo tipo di call to action, perché le persone sono diverse, cioè avrete persone che sono disponibili a non solo a comprarvi la maglietta, ma a stamparvela, a farsi anche il vestito col vostro logo. Altre invece saranno solo disposte a mettere il mi piace all'annuncio della maglietta. Quindi prevedete step diversi, quindi obiettivi diversi e risultati diversi da misurare. Indicatori da usare, ovviamente su Facebook avete le insights, questo vi dicevo nelle pagine, non ce l'avete nei profili, non ce l'avete nei gruppi. Avete sia una visione, diciamo, generale della settimana, ma da Facebook potete scaricare Excel o CSV super completi in cui avete dati veramente giornalieri su ogni post che avete pubblicato. Fate anche una verifica sul contenuto, pubblicato un video, pubblicato un link, perché quel post è andato meglio, cioè analizzatelo, fate l'anatomia veramente al 100%. Controllate fate sempre i rapporti tra i mi piace, i commenti, le condivisioni, appunto al coinvolgimento, non solo ai mi piace delle vostre pagine. Questo è un altro esempio di foglio, di scorecard, di cose che potete misurare. Fate ovviamente sempre le verifiche rispetto alla settimana, al giorno precedente, in base agli obiettivi che vi siete posti. Questo secondo corso invece, Social Data Storytelling, parte da un altro presupposto, cioè tutti questi dati, oltre che a darmi informazioni rispetto alla mia strategia, possono anche aiutarmi e possono essermi utili a creare delle storie, cioè raccolgo delle informazioni allo stesso modo, gli strumenti sono quasi gli stessi, pensate a quello che vi ho detto prima sui gruppi. Possono essermi utili per avere delle informazioni in più rispetto a una comunità che parla di un certo tema. Quindi posso partire da una tematica e poi andare a vedere come quella tematica è stata trattata sui social network, oppure partire dai social network e vedere di che cosa si parla, gruppi, tendenze, i trends di Google, per esempio, è un altro aspetto da cui partire. Sempre vi può servire sia dal punto di vista della strategia digitale, quindi se devo creare contenuti e voglio sapere quali sono i contenuti che sono più interessanti o che stanno coinvolgendo maggiormente la mia audience, oppure appunto per capire come ne stanno parlando online. Sì, il corso è diviso insomma in diverse parti, poi io faccio un approfondimento sulla social network analysis, che presuppone la possibilità di mettere in rete, analizzare la rete di conversazioni di persone rispetto a un certo tema. Esempi di social data storytelling, per esempio vi consiglio di seguire l'account di Google Trends su Twitter, che da quando insomma ci sta dietro Simon Rogers, che è quello che ha aperto la sezione dati sul Guardian, poi era passato a Twitter, oggi lavora per Google, è fornitissima da un sacco di informazioni carine, interessanti, ma anche spunti su temi o su modalità nel modo in cui cercare informazioni. E queste sono informazioni, loro ovviamente si occupano soprattutto degli Stati Uniti, ma nei trends ci sono informazioni che possiamo ricavare tutti noi. Oppure anche Twitter e Twitter Data raccontano, vedete qui è lo stesso tema, il dibattito sulla CNN. Questa è solo una dei tweet che loro hanno pubblicato. Quali sono state le domande più, le cose più cercate su Google durante il dibattito? Quali sono stati i temi più discussi su Twitter durante il dibattito dei candidati? Questo è un altro appunto esempio con i dati su Twitter. Come si fa a raccogliere questi dati? Allora, qui c'è purtroppo i dati complessivi, cioè questo lavoro che fa Twitter, lo può fare o Twitter oppure società come Blogmeter che acquisiscono a pagamento i dati di Twitter e offrono servizi anche alle aziende. Quindi se voi invece lavorate per grandi aziende che hanno questa possibilità, questo è un servizio che vi consiglio di esplorare. Cioè qui loro, Vlogmeter, hanno raccolto tutti i tweet del 2014 degli italiani e hanno potuto fare un lavoro sui temi più discussi, gli hashtag entrati in tendenza, i primi 5 hashtag entrati in tendenza ogni mese in Italia. Questo è un lavoro che noi, almeno io, non possiamo fare, ma neanche uno sviluppatore raccogliendo i dati, perché Twitter ha bloccato l'utilizzo delle API, cioè non posso scaricare grosse quantità di dati appunto se non acquistandoli. Che cosa posso fare allora con i dati di Twitter? Posso utilizzare strumenti gratuiti che sono disponibili sul web, che mi permettono una piccola diciamo esplorazione della conversazione sui social network. Per esempio SocioViz è uno strumento che da solo diciamo vi risolve tutto quello che potete fare sulla social network analisi su temi ristretti. Si ferma a 5.000 tweet in 2 settimane, oppure se voi non mettete la data vi scarica gli ultimi 100 tweet. Cioè se voi andate su socioviz.net e scrivete volete vedere tutti i tweet della Smart City Exhibition, quindi mettete l'hashtag SHE 2015, se non mettete nessuna data vi scarica gli ultimi 100 tweet. Se invece mettete un range per esempio di 2 settimane o comunque la data, le 3 date del congresso, vi scarica fino a un massimo di 5.000 tweet, quindi è limitato ovviamente, cioè se ci sono stati più tweet non ve li dà, però già da quelli potete vedere per esempio quante persone hanno twittato, quali sono stati gli altri hashtag più discussi, e questo veramente lo si può fare da casa, senza bisogno di nessun aiuto. È un gruppo di ricercatori italiani che ha costruito questo strumento. Se volete andare oltre, quindi dire ok, queste sono, perché vi dà anche, questo è un tipo di rappresentazione visuale che vi offre SocioViz, se volete andare oltre potete anche scaricarvi semplicemente il file con tutti i dati e analizzarlo, spulciarlo, vedere che cosa c'è all'interno, quindi magari fare qualcosa di più con questi dati. Che cosa fare? Beh, lo analizzo insomma molto approfonditamente nel corso sulla Data Ninja School. Ci sono poi varie fasi, cioè molto approfonditamente, nel senso che vado un po' più a fondo, ma si potrebbe ancora andare più a fondo. La social network analysis viene usata non solo sui social network, ma proprio per studiare le relazioni tra elementi connessi in qualsiasi ambito. Altre possibilità per scaricare tweet gratuitamente, semplicemente, c'è questo plugin di Google Spreadsheet. Se andate a questo link o mettete Tags Explorer su Google lo trovate. Anche qui c'è un limite che è dato da un tot di tweet, in questo momento non ricordo il numero, che lui può scaricare, perché ovviamente anche questo è limitato dalle API. E poi il limite di celle di Google, che a un certo punto lo script si blocca perché non potete andare oltre. Però è molto, molto carino questo, tra l'altro potete anche utilizzarlo per scaricare per esempio in automatico tutti i vostri preferiti su Twitter. Sapete che su Twitter potete mettere le stelline, la stellina può voler dire mi piace o anche preferito. Se lo usate come preferito lo potete collegare a questo strumento e lui vi scarica in automatico in un foglio Excel tutti i vostri preferiti, in modo tale che siano navigabili in base alle tematiche. Quindi se avevo stellinato un tweet che parlava di quel certo tema, ce l'avete sullo spreadsheet grazie a questo strumento e lo andate a ritrovare. Oppure appunto lo utilizzate per scaricare tweet o di un utente, quindi volete vedere quello che vi dicevo prima, voglio vedere di che cosa ho parlato nell'ultimo mese, nell'ultima settimana, o se potete anche ricordarvi di farlo settimanalmente. Anzi no, a un certo punto lui vi chiede, potete anche farlo in modo automatico, quindi vi scarica in automatico l'archivio dei vostri tweet e verificare utilizzando solo la parte di testo controllare, insomma, con un tool che analizza i testi, quali sono le parole più utilizzate. O altro ancora, utilizzare questo foglio di Excel che vi viene scaricato e lavorarci sopra per fare delle visualizzazioni differenti, fare statistiche. Ve le dà già lui, se volete, le statistiche, per esempio, dell'ora, del picco in cui ci sono stati più tweet. Però potete anche scaricarlo e farvi le vostre analisi con altri tools. Grazie. Non so se sono andata...